lettura e poi ci parlerà di questo libro. Questa mattina, tra le cose che ho fatto nel mio studio di casa, ho preso in mano un faldone che ho dietro sullo scaffale e su questo faldone blu c'è scritto Zanchi. Ho tirato fuori questo faldone e l'ho aperto e ci sono gli appunti che 35 anni fa, e di quanto tempo è passato, ho preso leggendo nella civica biblioteca Mai le opere di Zanchi. Tra l'altro ho conservato la scheda, allora erano schede bianche molto strane, con la quale richiesi ai commessi di sala le opere di Zanchi, voluminose, pesanti, e poi per più settimane io richiesi quelle opere e ricordo che il commesso che andava a prendere queste opere molto pesanti, è presente le opere di Ginevra del 1600. Allora dovete sapere che non c'era l'ascensore in biblioteca, ma c'era una carrucola che era sul terrazzo del secondo piano e queste opere che si trovavano nella ex chiesa di San Michele, questi tre enormi volumi, venivano messi in questa cesta e il signore commesso doveva alzarli con una certa fatica. E quando io timidamente, la quinta, la sesta volta, mettevo lì la scheda, no? Opere di Girolamo Zanchi. Allora, prendevo in mano la scheda, cioè, ancora quei volumoni, ovviamente in dialetto, no? Come ero giunto a Zanchi io? Cioè, avevo dato l'esame, dovevo dare l'esame di con Brambilla su storia della riforma e della controriforma, e nell'esame c'era da portare il volume di Cantimori, gli eretici italiani del Cinquecento. E leggendo questo volume, che mi era piaciuto molto, in una nota, e Salvatore Fiume si ricorda addirittura la pagina e la nota, 52, nota 10, Cantimori parla di questo bergamasco Girolamo Zanchi, anche lui esule per motivi religiosi, nel 51 lascia la sua città di Bergamo, si trasferisce a Strasburgo e dice si inserisce nelle chiese riformate istituzionali, ma non dedica più nessuna riga nel suo volume a Zanchi. Sarà il fatto patriottico di aver letto che ero riformato bergamasco, da lì è partito ad andare in biblioteca e con grande sorpresa ho trovato che le opere di Zanchi nella biblioteca di Bergamo c'erano, tutti e tre i volumi. E da lì è iniziato poi un interesse per questa persona, ero spostato a Strasburgo, ho visto i suoi autografi, ad Heidelberg dove ha insegnato, a Neustadt. Anch'io ho cercato in vano la lapide della sua tomba senza trovarla. Fiume mi conferma che anche lui l'ha cercata e non l'ha trovata ad Heidelberg. E poi pubblicai sull'archivio storico del Damasco, che era una rivista appena uscita, appena fondata da me e da un gruppo di amici, questo saggio, Girolamo Zanchi, da Lucca a Strasburgo, dove un po' facevo la vita soprattutto della sua giovinezza, dei suoi studi condotti qui a Bergamo, nel vicino convento di Santo Spirito. Da lì è iniziato questo interesse, che purtroppo dopo ho abbandonato, non sono mai riuscito a stare fisso su qualcosa. Mi sono dedicato poi al maestro di Zanchi, la Vermigli, che era stato il suo grande maestro a Lucca. Studiando questa figura di Vermigli mi ero poi ampliato su altri temi di storia della riforma, soprattutto, e uno dei motivi per i quali ho lasciato la direzione era quello poi di pubblicare tutte queste cose, ma vi dico che dopo un anno e mezzo non ho ancora scritto una riga di queste robe qua. Ma adesso dovrei proprio dire basta a tutta una serie di cose, a cominciare dalla toponomastica, dalla bonifica, e di dedicarmi proprio completamente a queste cose. Per cui volentieri questa sera mi trovo qui con Fiume, con Salvatore, che
Emanuele,
ecco, dico con Salvatore, scusa, Emanuele Fiume, che ho conosciuto nel 94 quando lui iniziò, anche lui un altro zanchiano, a interessarsi di questa figura. Poi ci siamo incontrati a Capra, niente meno che a Capra in Svizzera per un convegno nel 99, 1999, 12 anni fa, E adesso mi fa piacere vedere che quindi per la prima volta Fiume traduce in italiano un'operetta, un'opera importante di Girolamo Franchi. Finora noi non conoscevamo nulla, o meglio si diceva anche prima con Fiume, forse in una biblioteca tedesca a Holzenhütte esiste un piccolo trattato in italiano scritto da Franchi sulle immagini sacre, e ci si chiedeva proprio di come raggiungere questo volumetto per farne un microfilm e poi farne un'edizione. Questa idea delle immagini sacre trattate da Franchi ci intriga molto, se pensiamo che Franchi ha frequentato alcuni luoghi di altissima produzione pittorica. Già quando era giovane qui, siamo nel 21, avrà visto Lotto fare la grande pala del suo convento, ma poi c'era già il Borgognone nella chiesa. Quando va a Lucca c'è l'Aspertini, quando va nel convento di Ravenna c'è addirittura il Deo Verbis, quella grande pala che oggi è a Brera. A Cremona c'era l'unico Raffaello del Nord. Quindi sapere cosa ha scritto sulle immagini un italiano che ha visto le cose migliori quasi del Rinascimento italiano sarebbe interessante. Poche cose, il volume, poi entreremo più in un colloquio con Fiume, è edito da questo gruppo di biblici universitari, diciamo dal punto di vista grafico si presenta molto bene, una bella stampa, una bella copertina anche con un'immagine cinquecentesca di una veduta, non so di quale città,
Heidelberg.
Di Heidelberg, quindi dove Franchi ha insegnato.
Prima del passaggio dei dragoni della Rifa.
Ecco, perché è ancora bene con tutte le mura, tutto il palazzo anche del Conte Palatino, molto bello. Non si vede il Neckar qui? Ah no, qui forse, qui si vede qualcosa. Perché Heidelberg è conosciuta molto anche per questo fiume, è l'Ulterlina cantata proprio con il fiume Neckar che passa davanti alle mura. Ecco, questa operetta qui, diciamo, è un po' una sorta di summa, di sintesi teologica del pensiero di Franchi. Quindi l'idea di averla tradotta in italiano intanto fa conoscere per la prima volta al pubblico italiano un'opera teologica. E quindi anche noi terminiamo di dire, ma questo Franchi rimane sempre qualcosa di un po' misterioso. Si dice tanto bene di lui, Calvino stravedeva per lui, ha avuto incarichi eccezionali nelle università più prestigiose, ha influenzato tantissimo la teologia riformata, ma erano tutte cose che dicevamo senza mai che il pubblico italiano avesse in mano qualcosa di concreto per dire, beh, adesso leggo e vedo qualcosa della sua teologia. Per cui noi dobbiamo essere grati a Emanuele Fiume per questo lavoro, proprio perché aggiorna e porta al pubblico italiano l'opera di un grande riformatore. Gli siamo poi grati come Bergamaschi, perché sicuramente è anche uno dei più grandi teologi che ha avuto Bergamo, proprio per la sua profondità di pensiero, per i rapporti che ha avuto europei con i più grandi teologi del tempo, per la sua amicizia con Calvino e per quello che ha significato nella storia della riforma protestante. L'operetta si presenta con una introduzione di Emanuele Fiume, dove ripercorre le tappe fondamentali della vita del teologo riformato bergamasco, e poi c'è una traduzione in italiano con un'annotazione interessante, dove ogni citazione che non sia biblica, perché allora la citazione è già nel testo, citazioni di padri della Chiesa sono riportate in nota con l'edizione critica, ma soprattutto l'annotazione riporta in nota passi di altri teologi riformati, dai quali forse Franchi ha preso in prestito alcune fonti, alcune idee, in particolare prima cosa l'istituzio di Calvino, ma anche di altri teologi per farne vedere magari anche la diversità lessicale, l'impostazione di certi temi. Entriamo poi, e vorrei che fosse più nel merito di questa operetta. Ce lo dicevamo oggi nel pomeriggio quando ragionavamo insieme. Franchi fa questo lavoro quasi di un piccolo trattato catechistico, dogmatico della teologia riformata, dando un'impostazione e prendendo in prestito quello che è la metodologia aristotelica. E quasi sempre in tutte le enciclopedie che voi leggete alla voce Franchi c'è questa espressione, grande teologo riformato che che sviluppa il suo pensiero e lo sviluppa nei suoi trattati, attingendo all'aristotelismo e atomismo. Tutti dicono questa cosa. Se riusciamo oggi a trasmettere un po' al pubblico, cosa consiste questa cosa qui? Cioè, che cosa vuol dire che Bianchi attinge e prende in prestito dalla filosofia e dal metodo aristotelico quel bagaglio concettuale e strumentale per parlare della fede riformata? Perché questo qui è un po' il punto, diciamo, nodale, interessante più di quello che Dante ha fatto e che ci vede molto bene anche in questo volumetto. Al termine della traduzione dell'operetta c'è una postfazione di Emilio Campi, che è il docente col quale Emanuele Fiume ha condotto il dottorato a Zurigo, e che ritorna proprio su questa cosa che dicevo prima, cioè questo aristotelismo dentro la teologia riformata, e anche lì dà delle indicazioni che possono essere interessanti. Fiume ha studiato teologia a Roma, Heidelberg e Zurigo, conseguendo la laurea a Roma e il dottorato a Zurigo. Nel 2010 ha vinto la Hans Anselmo Fellowship presso il Miller Center for Cambridge Studies di Grand Rapids negli Stati Uniti. Si occupa di storia della Riforma in Italia e di storia del Calvinismo. È pastore della Chiesa Valdese di Roma in via 4 novembre. Quindi sei vicino ai poteri forti? Non dovremmo usare oggi questa parola. Però sì, si può dire, perché mi pare che il 4 novembre proprio lì, quindi in questi giorni magari hai avuto l'eco di tutto quello che avveniva in questa nostra grande capitale. Io adesso lascio la parola a Emanuele Fiume, che ci parlerà più in particolare esattamente del suo libro, poi abbiamo deciso di fare un po' un colloquio proprio su questo tema, che è quello che più forse interessa dell'aristotelismo e tomismo in Zanchi. Prego.
Grazie. Effettivamente anche per me questa figura del burbero teologo riformato bergamasco rappresenta un compagno di viaggio ormai quasi ventennale che in particolari momenti rispunta fuori, viene riletto. Finora anche con un certo rimpianto di non averlo disponibile in lingua italiana, laddove molti teologi anche del XX secolo si sono confrontati con Zanchi. Buona parte della tesi di dottorato di Jürgen Moltmann è dedicata a un capitolo particolare della teologia di Zanchi. Alcune pagine molto intense di Atto ed Essere di Dietrich Bonhoeffer, tesi di dottorato scritta a 21 anni, precoce. Si confronta, come esempio dell'ortodossia riformata classica, prende Girolamo Zanchi. Andando più indietro nel tempo, nell'ambiente del grande risveglio nelle colonie del Nuovo Mondo, siamo a metà del Settecento, quando uno di questi personaggi, adesso mi sfugge esattamente l'identità, poteva essere Gilbert Tennant, uno di questi perde la vista da un occhio, i colleghi gli dicono sembri proprio Zanchi, che di fatto in vecchiaia perse l'uso di un occhio, e così via all'indietro, fino a una stampa molto simile a quella del quadro che vedete lì. La stampa è olandese del 1617, quindi siamo esattamente a 100 anni dall'inizio della riforma protestante, in cui si vede il candeliere acceso, nella parte inferiore un cardinale, un frate, il papa e il diavolo che tentano di spegnere la luce. Ecco, fra questi uomini, quasi tutti barbuti che vedete sopra, che sarebbe una galleria dei riformatori non sincronica, troviamo due italiani e mezzo. Troviamo Piermartiri e Vermigli, fiorentino, maestro di Zanchi, ed è stato anche colui che in qualche modo la cui predicazione ha convertito Zanchi. Troviamo Zanchi stesso, in mezzo è un certo Mattia Flaccio il Lirico, che era di Albonavistria, però da parte di mamma era italiano, la mamma era la sorella di Baldo Lupatino, che era il capo degli evangelici di Venezia, che poi fu sistemato in Laguna perché i dogi non volevano Chiasso, quindi un colpo di remo sulla nuca, messo in un sacco, buttato nella laguna, lo zio. Lui poi andò a Wittenberg, fu studente di Lutero, pensionante in casa di Lutero, Lutero celebrò il suo matrimonio, poi fu il capo, il corifeo di quel movimento che si chiamò dei Gnesio Luterani, cioè dei luterani duri e puri, contro i cedimenti di Melantone a Lutero morto. Questa polemica funestò il mondo tedesco settentrionale per alcuni decenni, poté essere composta solo quando Flaccio e Melantone passarono a miglior vita. Ecco, quindi abbiamo due italiani e mezzo in quel quadro derivato dalla stampa, e non lo sapevamo, nonché esattamente un annetto dopo di quei tempi si apre il sinodo di Dordrecht in Olanda, che non è soltanto una questioncina di storia olandese, ma è l'unico momento prima del XX secolo in cui tutti i riformati europei, a parte qualche piccolissima eccezione, riescono a trovarsi insieme in un sinodo che era il sinodo dell'Europa riformata. Anche lì la vittoria teologica arriva a un'intuizione di Zanchi che poi magari vedremo. Quindi quest'uomo che è messo in una noticina nel volume di Cantimori, che ha dato là a una serie di ricerche storiche sulla riforma in Italia, degradato appunto a citazione ignota, in realtà è uno dei teologi italiani più famosi, ecco, nell'universo mondo, assieme a Vermigli, l'altro della noticina, che per gli inglesi è un padre della riforma tanto quanto Calvino, Vermigli, non inferiore. Ecco, com'è che queste figure, il loro pensiero, sono stati così negletti in patria, non capiti dalla Controriforma e da tutto l'ancien regime, ma questo è chiaro, ma neanche, ecco, compresi da tutta quella serie di storici ancora oggi presenti e attivi con la penna, che sembra abbiano voluto dimenticare quella consistente parte di evangelici italiani che andò all'estero. E la lapide dedicata a Zanchi, che appunto evidentemente nessuno di noi riesce a trovare, in questa chiesa dell'università di Heidelberg, che è letteralmente tappezzata di lapidi dentro e fuori. Io ho trovato altri due italiani lapidati, tra virgolette, lì dentro, cioè c'è Lio II Curione, che era stato suocero di Zanchi, Zanchi sposò la figlia Violante, e l'altra era Olimpia Morata, una delle donne più belle d'Italia, quasi una Miss Italia, che a pochi anni, a una ventina d'anni, era fuggita all'estero dopo essere stata alla corte degli estensi di Ferrara, e morì a Heidelberg. Ecco, la scritta, come abbiamo trovato riportata, dice: qui sono sepolte le ossa del teologo Girolamo Zanchi, esule italiano dalla sua patria per amore di Cristo. Ecco, siccome c'è una storia grande e sfaccettata che riguarda per esempio 60 famiglie di lucchesi che vanno a finire a Ginevra e dopo pochi anni prendono in mano di fatto la città, i Turrettini, i Micheli, i Burlamacchi e i Diodati, insomma fanno loro, diciamo, la grande Ginevra. Ci sono tanti che formano che portano in qualche modo nel sud del cantone dei Grigioni, nella zona italofona, portano la riforma da sud, tutti questi arrivano dall'Italia. Quindi si tratta di una migrazione che non può essere ignorata né per numero né per peso specifico. Ho voluto dare un piccolo contributo al riconoscimento del peso specifico pubblicando quasi l'unica cosa di pubblicabile di Zanchi in lingua italiana. Perché? Perché gli altri trattati rappresentano così un volume quasi oggi impensabile per la traduzione e la stampa, cose di 800 pagine in folio, cioè ecco, più grosso di un 800 pagine più grosse di un elenco telefonico e così via, ci troviamo così questa operetta, doveva essere, che poi è impegnativa, ma è la meno diciamo impegnativa delle sue, doveva essere una specie di confessione di fede generale delle chiese riformate, da contrapporre a quella che era stato il libro di concordia a delle chiese luterane, che appunto una volta morti questi personaggi schiumanti di rabies teologica come Flaccio Illirico, con una serie di accordi avevano definito quella che era la vera dottrina delle chiese luterane e per non correre rischi, a 50 anni dalla confessione di Augusta, 1580, questa raccolta di libri l'avevano ben chiusa e non l'hanno ancora riaperta. Quindi il libro di Concordia rappresenta un po' coranicamente, se mi permettete, la fede della Chiesa luterana. Non poté essere inserito, per esempio, un documento importantissimo della fede evangelica tedesca del XX secolo come gli articoli di Barmen, che avrebbero avuto tutti i motivi di entrarci, di fatto ecco, sono presenti nello spirito della fede degli evangelici tedeschi, ma proprio perché nel 1580 si chiuse il lucchetto e si buttò via la chiave, non fu possibile reinserirli. Come si faceva con i riformati, che dove appunto ogni chiesa territoriale aveva più o meno la sua confessione di fede, a parte la più diffusa era la helvetica, che però in Svizzera, nei cantoni di religione evangelica, non era la confessione di fede delle chiese, ma dei cantoni di religione evangelica, tanto che poi è stata abolita ai tempi di Napoleone, insomma, e di Diné, e l'est europeo che massicciamente adotta la confessione elvetica, perché Bullinger da Zurigo ha un sacco di rapporti con cechi, con ungheresi e così via. Però bisognava fare qualche cosa in questo senso. Chiesero al vecchio professore Zanchi, in quel momento appunto prestigiosissimo esponente del pensiero della riforma, di scrivere qualcosa. Scrisse una cosa inapplicabile dal punto di vista della confessione di fede, che ha bisogno di articoli corti e molto chiari. Appunto, le botte fecero il giro dell'Europa e così tutti dissero no, non fa per noi, vediamo di dirglielo senza offenderlo, perché aveva un caratteraccio tra l'altro. Riuscirono a comunicarlo, per cui quest'opera è nata come confessione della fede dei riformati europei. Diventa una dogmatica in sintesi, così la possiamo definire, ecco, meno impegnativa dei Loci, di Vermigli o di altre opere di autori dell'epoca, però ecco, più impegnativa del Catechismo di Heidelberg o della Confessione di La Rochelle o dell'Elvetica, ecco, siamo a metà. Siamo a metà con delle particolarità. La prima che, tutto sommato, per l'epoca, per la sua vicenda personale, si tratta di una confessione di fede che presenta nome suo della famiglia, con un respiro marcatamente ecumenico. Anzi, il suo fronte polemico sono più i luterani che i cattolici romani. Adesso statisticamente, se contiamo le volte in cui nomina le posizioni di questi. E l'altra cosa che viene alla luce, quanto citato, ed era appunto la prima domanda a cui arrivo, la presenza di un sostrato aristotelico e tomista che effettivamente entra nel protestantesimo riformato grazie a Vermigli e a Zanchi. Rispetto a Lutero, che liquida molto, molto sprezzantemente il rapporto con questo filone del passato, il protestantesimo riformato nasce già plurale, in quanto Zwingli è di formazione strettamente tomista. Il libro che è stato anche pubblicato qualche anno fa dalla Claudiana, De Providentia Dei, questo sermone che Zwingli tiene sulla provvidenza, è di stampo autenticamente tomista, anche se purtroppo la Summa viene citata in nota credo soltanto 4 o 6 volte, è troppo poco per quello che è, però ecco, c'è un minimo di presenza. Sia Vermigli sia Zanchi avevano studiato a Padova, dove per molti motivi era stato reintrodotto Aristotele. Motivi che sono un certo sentimento di laicità, in quanto era l'università della Serenissima, quindi doveva un po' distinguersi rispetto alla grande avversaria culturale dei veneziani nel 4 e nel 500, che era lo stato della Chiesa e quindi anche la Sapienza, l'università di Roma. Poi c'è una questione abbastanza importante dal punto di vista interno. Cosa voleva dire rifarsi ad Aristotele e a Tommaso, che poi in tutto il 600 fu più letto dai protestanti che dai cattolici, rispetto a una sistematizzazione del pensiero della Riforma? Voleva dire capire di dover organizzare questo materiale in una struttura coerente, logicamente e razionalmente difendibile. E questo in qualche modo dura fino alla guerra dei 30 anni, dopodiché si continua a polemizzare, ma se vogliamo su altri livelli. Diciamo da fine 600 la polemica anti-protestante da parte cattolica non fu tanto in nome del Papa quanto in nome del re, Vittorio Amedeo o Luigi XIV, come vi piace di più. Comunque ecco, in questo momento occorre diciamo uno scheletro solido a questa dottrina riscoperta, disvelata in un'Europa che comunque cominciava a puzzare di polvere da sparo. Questi erano esuli e tutti costoro trovavano anche una spiegazione con un conforto e con un tipo di teologia assolutamente oggettivo come la teologia riformata di carattere aristotelico. E la terza questione per cui vanno tanto di moda, tanto da aprire un periodo storico della storia del pensiero protestante che dura un secolo e mezzo, fino alla fine del 600, fino alla, all'Istituzio di Turrettini, che è l'ultimo volume del 1686, se ben ricordo, l'impianto della teologia riformata è quello aristotelico-tomista, con qualche eccezione, ma diciamo all'85% è quello. Cos'era successo? Era successo che ci troviamo di fronte al movimento della riforma calvinista, che in maniera diversa ha sempre, diciamo, cambiando il proprio modo di agire, un pochino come certi virus che non si riescono a beccare, così, si era trasformato nel movimento religioso, credo di poter dire, di più veloce espansione nella storia religiosa dell'Europa. 1530, questi sono tre o quattro cantoni svizzeri, insomma una questione abbastanza isolata. 1580 il compasso sulla cartina dell'Europa si apre dalla Rochelle alla Transilvania e dalla Valtellina al nord della Scozia. Cioè questa è la diffusione geografica dei riformati, ovviamente a macchie, ovviamente in così in alcuni territori in avanzata, altri in ritirata. Comunque ecco, si tratta diciamo, di un morbillo sulla carta geografica europea assolutamente, assolutamente unico nella sua storia. C'era anche l'esigenza di dover formare in qualche modo un minimo di quadra che rendesse queste culture operanti ciascuna nel suo contesto, ma anche in qualche modo disposte al dialogo, e non solo, ma a creare almeno le basi di quella che sarà una cultura europea, quindi di un sistema come quello dell'analogia aristotelica che potesse essere condiviso da tutte le scienze, e così, così era, e in qualsiasi situazione culturale, cioè tanto a Debrecen quanto a La Rochelle. E questo avvenne, nacque quel movimento che gli storici poi definirono l'International Calvinism, con due cuori, sostanzialmente Zurigo e Ginevra, che facevano da ricettacolo, che muovevano non solo la teologia ma anche la cultura, la politica dell'Europa di quegli anni, e che in qualche modo garantirono anche alle chiese riformate di non suicidarsi, diciamo così, in una diaspora, in una polverizzazione di tipo ultrabattista in cui poi ciascuno faceva quello che gli pareva meglio. Tenete conto che i riformati non sono una famiglia confessionale delle più facili. Faccio un esempio, il primo ministro d'Ungheria attuale, Viktor Orban, quello che sta riscrivendo la Costituzione ungherese e dicendo che si è cittadini ungheresi se si ha il sangue ungherese, questo è un riformato che va tutte le domeniche al culto portando cinque figli alla scuola domenicale. E che allora, dopodiché, politicamente fascista, anche se, quindi, voglio dire, appunto, non è una famiglia confessionale facile. Ecco, credo che anche l'aspetto, diciamo, di una metodologia comune a tutto il mondo scientifico dell'epoca e comune tra le varie realtà abbia contribuito in qualche modo alla generazione, ecco, di una cultura europea che forse non è ancora completamente spuntata, ma che ci sta provando. Questo per quanto riguarda così gli aspetti almeno più storici, no? Forse più didascalici riguardo l'aristotelismo.
Sì, ecco, magari possiamo approfondire questo aspetto. Questa gente qui come Bernini, come il nostro Zanchi, arrivano a Strasburgo con una scelta ormai di fede, fede riformata, quindi contrasto con tutta la tradizione cattolica di quanto aggiunto alle scritture e così via. Ma arrivano con una impostazione di pensiero aristotelico, perché hanno studiato Padova. E giustamente, come diceva Fiume, c'è la ripresa di Aristotele. Si viene dal periodo umanistico con la grande riscoperta delle fonti. Quello che prevale negli studi, soprattutto tra fine 400 e inizio 500, è il commento all'opera. Il commento. Io prendo un testo di Terenzio, di Orazio, faccio il commento filologico all'opera. In effetti la filosofia, tra la fine della seconda metà del 400 e fino al 1520-30, è succube della filologia. Arranca, diremmo. Con Padova c'è una ripresa. Questa cosa succede anche nel campo riformato. Le prime grandi opere dei riformatori sono dei commenti. Sì, anche dei pamphlets, pensiamo a Lutero, pensiamo, ma non il trattato teologico, che è visto come qualcosa di medievale, no? Qualcosa di che si sovrappone alle scritture, che le hanno obliterate, le hanno nascoste. Quello che conta è la fonte viva della scrittura. E si fa il commento ai Canti, commento ai Salmi. Qual è la posizione di questi giovani italiani che arrivano, ma anche all'interno comunque del mondo riformato? La sensazione è che si sta solo al commento, non si riesce, da loro quello che dicono, a dare senso e significato di scienza alla nuova dottrina riformata. Perché? Perché vengono da Aristotele che dice il sapere, per essere comunicabile, deve fondarsi sul sistema delle cause. Cioè, bisogna creare un ars che sia una trasmissione di un sapere deducibile, logicamente, attraverso i sillogismi, attraverso tutta la varia che si fa. Uno Zanchi sente il compito di dare una sorta di trattato teologico, dogmatica, summa, chiamiamola come si vuole, che dia dignità di scelta alla nuova dottrina riformata. Cioè, è questo l'apporto aristotelico. E quando arriva a Strasburgo nel 54, con l'amico Giovanni Sturm, che è quello che l'ha chiamato a insegnare a Strasburgo, c'è una sorta di polemica che si è conosciuta nei libri, editi proprio in quegli anni, perché Sturm, che è un umanista molto più anziano del nostro Zanchi e che viene da quella tradizione, dice, ma guarda Girolamo, che Platone è superiore ad Aristotele. Zanchi dice, no, Aristotele è superiore a Platone. Cosa sta alla base dei due? Sturm dice, guarda che è superiore l'arte rispetto alla scienza. È superiore la poesia rispetto alla retorica di chi mi dice che cos'è la poesia. Quindi è superiore il testo di Platone perché attraverso il dialogo, quindi una cosa viva, perché Platone non fa trattati, scrive dei dialoghi, attraverso una cosa viva, io arrivo a un sapere ma in forma molto più completa con le metafore, con la narrazione, con la parola viva. Il trattato qualcosa di freddo, è qualcosa che mi astrae dalla realtà concreta di un testo per darmi dei principi. Girolamo Zanchi risponde, è bellissimo questo, questi due, mettere insieme questi due testi. Dice no, perché se io leggo Platone non arrivo mai bene a capire la fisica di come è costituito il mondo. Perché è un parlare metaforico, per ironie, per dubbi, questo continuo interrogare e risposte, e mi lascia sempre in sospeso. Aristotele, nel decennio o nel De Natura, mi dà invece un'impostazione corretta, esauriente di quello che è il mondo, perché mi dà le cause, i principi costitutivi, gli elementi semplici di cui è costituito il mondo. Trasferite questo discorso in campo teologico. Zanchi cosa dirà? Certo che dobbiamo partire dalle scritture, anzi io non vado mai oltre le scritture, non aggiungo niente
di mio, di quello che la Chiesa cattolica romana ha aggiunto, che è sbagliato. Dobbiamo rimanere alle scritture. Ma le scritture, come la natura in Aristotele, è qualcosa di narrativo, c'è dentro la poesia, c'è dentro la lettera, c'è dentro una serie di atti, di narrazioni, di... Io per arrivare a ridurre quanto c'è nella scrittura a un livello di trattato dogmatico, devo fare tutto un lavoro, come ha fatto Aristotele, di osservazione di tanti casi della natura per arrivare a stabilire, attraverso individuazione di casi di elementi semplici, una possibilità di dedurre da questi poi la configurazione del mondo. E allora cosa fanno questi teologi? Fanno quel lavoro che già dall'antichità aveva insegnato Plinio. Cioè, si prendono i testi delle scritture, io li leggo e vado alla ricerca di quel loci communes, grazia, chiesa, giustificazione, fede, provvidenza, e raccolgo dalle scritture, compilando sotto questi loci comuni tutti i passi che si riferiscono a queste cose qua. Benissimo. Fatto questo lavoro, che è quasi un lavoro di un florileggio di passi, come mi oriento poi? Ecco Aristotele, attraverso il sillogismo. Io partirò dai passi più chiari sulla questione, che diventerà il passo al quale devo commisurare tutti gli altri per costruire poi dei loci communes che abbiano al loro interno una conseguenzialità logica. Ma non è finito qui. Come ordino poi questi loci? Ancora con Aristotele, col sistema delle cause. Causa efficiente, causa formale, causa materiale, causa finale. Quindi al primo posto porrò Dio. Il mio trattato teologico inizierà così. I sacramenti è nella causa materiale. La causa finale è la gloria finale della salvezza e dell'eternità. Cioè, costruisco una, ed è questo qui, un trattato che pur essendo tutto basato sulle scritture, ha però in sé questo senso aristotelico di costruzione di una scienza, di teologia come scienza. E poi il passaggio è quello di usare la terminologia aristotelica. Io voglio leggervi, dopo quanto ho detto, e poi diamo ancora la parola a fine, un passo che vi dà subito il senso di cosa vuol dire di questo uomo che usa l'aristotelismo per fare della teologia riformata. Attenzione bene, perché è in italiano, però qui Ciuli mi dirà poi i termini latini, perché è quello che ci dice bene la cosa, se no, attenzione, abbiamo inoltre detto che questa nostra incorporazione a Cristo è vera, reale e sostanziale. Cosa c'è nel latino sostanziale, per senso? Elusia, elusia proprio di Aristotele. Cioè, non è qualcosa di accidentale. Cioè, è sostanziale il vostro esistere, sta da solo, sta per sé, non ha bisogno di nient'altro. È ovvio che quando avranno letto questi testi diranno, oddio, ma questo qui, cioè... Perché era poi l'improvvero che si faceva Zanchi, gliel'hanno fatto a Strasburgo, gliel'hanno fatto quando predicava a Chiavenna, gliel'hanno fatto quando ha scritto questo trattato. Per opporci a quell'errore, per cui alcuni ritengono che da parte nostra viene inventata una unione in qualche modo immaginaria, cioè puramente mentale, una cosa, un'unione con Cristo immaginaria, o che non viene stabilita quella vera. Cioè che questa unione avverrebbe mediante partecipazione di doni spirituali. Cristo ci dà dei doni spirituali. No, è una comunicazione, attenzione bene ancora, della sostanza della sua carne e del suo sangue. Qui molti avrebbero detto, no basta, chiuso. È una comunicazione della sostanza, ma è ancora il termine latino di usia propria, cioè di qualcosa di prioritario rispetto a tutto, che ti definisce da te, non ha bisogno di altro per essere definito.
Ancora un passo, perché questi sono troppo belli, troppo belli. Però si capisce dove sta il tuo aristotelismo. Come dunque l'anima nell'essere umano, che è una sola e intera, e da qui sta citando Aristotele di anima, che è una sola ed intera, ed agisce non meno nel capo e nelle singole membra che nell'intero corpo, affinché le singole membra siano unite e congiunte in un sol corpo e sotto un solo capo, così anche per la forza dello Spirito di Cristo, vedete il lessico aristotelico e tomista applicato, trasmette la teologia riformata. Così anche per la forza dello Spirito di Cristo, che è uno e lo stesso in Cristo, fa sì che noi siamo corpi connessi in una cosa sola. Siamo un solo unico corpo con Cristo capo. Un corpo mistico e spirituale, poiché è stato connesso e compattato per misterioso vincolo dello spirito. E poi l'altra, questa qui veramente guardata, ha una forza, questa espressione qua che giustamente Fiume mette accanto la citazione di Calvino. Io gli dicevo prima, Calvino impiega 15 righe per dire questo concetto. Zanchi in tre righe. Attenzione, Tanta è l'unione di Cristo con i suoi fedeli e di essi con Cristo. La prima unione di Cristo con i suoi fedeli, con l'Annunciazione, è stata fatta da due nature in una persona. Natura divina, natura umana in una persona. L'Annunciazione. E qui è incredibile questo senso di reciprocità. C'è un'Annunciazione per tutti noi, no? C'è l'Annunciazione a Maria, l'unione di due nature in una persona. La seconda unione viene fatta da molte persone che siamo noi in una natura divina. Cioè, io trovo questo utilizzo di termini che oggi magari in effetti non parlano più. Se noi leggiamo testi di teologia di oggi, che sono invece non più aristotelici, teologi di oggi sono heideggeriani, husserliani, sono questi i punti di riferimento filosofico, non sono più questi. Però Fiume mi diceva prima, ma una volta spiegati, che forza che c'è dentro qui, una volta spiegati proprio da... Questi sono un po', volevo citarli perché per far vedere il lavoro di Fiume, se no qui non si capisce. Cioè, quando il perché è la bellezza, il fatto che è prodotto anche finalmente in italiano. Poi è difficile, giusto che è difficile, di perché è difficile, Fiume, di perché è difficile.
Una sintassi latina tremendamente involuta, con frequenti cambiamenti di soggetto, sia stato un latino che mi ha seriamente impegnato. Dalla parte finito quello ormai traduco qualsiasi cosa.
No, adesso qui, fra tre anni, noi celebriamo il quinto centenario, giusto? Della nascita. E si voleva tradurre ancora qualcosa. Prima si parlava con Fiume, certo, ci sarebbe questa idea sulle immagini sacre, che sarebbe bello tradurlo e vedere. Ma questa idea di continuare su questo tema qui, il capitolo dodicesimo per me è il più bello, cioè lì è Zanchi proprio con questa forza dello spirito, cioè direi lì è anche più tomista. Cioè, cosa vuol dire il tomismo? Vuol dire analogia dell'essere, cioè quello che posso dire dell'uomo in piccolo è quanto dico di Dio in termini invece di proprietà eterne, infinite, di bontà infinita. È ovvio che quando paragona e fa l'esempio di come l'anima, così lo spirito di Cristo, applica un principio di analogia dell'essere, che Barth sarebbe inorridito di fronte a questa affermazione, giusto? Sarebbe inorridito sì o no?
Beh sì, nel senso...
Perché non c'è una cesura totale, c'è totalmente altro, Ho l'impressione quasi che questo capitolo dodicesimo, dove insiste molto sulla forza dello spirito, no? Cioè lo spirito è quanto nell'annunciazione ha unito le due nature di una persona. Lo stesso spirito unisce tutti noi che siamo più persone in una sola natura. A me è parso quasi di sentire qui un eco di quelle correnti spiritualiste italiane che lui senz'altro aveva conosciuto, Napoli con Valdés. Non ti pare? C'è un po' questo, una enfatizzazione in questo capitolo del valore, del significato dello spirito, proprio come... Certo, lui dice, quando usa il termine sostanziale o sostanza, lui sa che è sul ciglio del burrone. Quando dice, quando noi ci comunichiamo col corpo e col sangue nella cena, e dice è una comunicazione sostanziale, lo sa che sta dicendo qualcosa di... E cosa aggiunge? Ma guardate che per me è sostanziale, in senso quindi aristotelico, forte, reale, vero, è una sostanzialità spirituale. Allora uno dice, spirituale. Dice, ma non confondete, voi dite, è spirituale quindi, ma io per spirituale è molto più forte che toccare fisicamente una persona. Cioè, quella è sensazione, non è quel sostanza usia di Aristotele. Cioè, non è il toccare del pane che io, il corpo di Cristo mi tocca perché entra nella bocca e quindi dico che è sostanziale, no, perché lo spirituale, la presenza spirituale e quella comunione spirituale che mi crea, che mi lega a Cristo, è molto più vera di quella fisica, di quella sensibile. Cioè, unisce termini che forse a un uditorio potevano sembrare che se non erano spiegati, perché capisco da qui il fatto che anche a Strasburgo gli dicevano ma quando predica, ma anche a Chiavenna, quando predica Zanchi usa questi pare che sul pulpito usate termini greci e ebraici. I poveri che avevano nascito hanno detto no, non si può. Eppure lui era quasi ossessionato da questo lessico, capiva che da lì passavano concetti che erano quelli veri, che forse riassumevano e salvavano nel profondo la dottrina riformata. E quindi non cedeva al sentimento. Cioè non cedeva a un'accettazione della fede per sentimento, non, in questo trattatello non c'è nessuna condiscendenza a questo tema qua, del sentire, dell'amorevolezza, della piacevolezza.
Sì, c'è una, nel senso ne parlavamo anche prima, c'è un... C'è solo un momento dove cede un po' a questo,
sì.
C'è dove si dice sulla certezza della salvezza, dice l'essere umano, il credente non deve inquietarsi di questo, ma se sente, se proprio sente, ecco c'è questa ripetizione. Qui anche effettivamente un piccolo ventre molle della teologia riformata, che è così ben costruita a livello oggettivo, dopodiché richiede sempre un minimo di prova oggettiva per far partire il suo motore. Credo che anche certe parti della teologia di Barth possono essere diciamo accusate di questa piccola aporia. Però credo c'è un altro tema, forse anche il tema per cui Zanchi si merita un posto in quel quadro, che è la sua riflessione sulla dottrina della predestinazione. Non ve la faccio lunga, però dico sostanzialmente due cose. La prima, per Zanchi predestinazione non è un problema come fu poi nella teologia di tipo arminiano che oggi domina i nove decimi del protestantesimo, il problema della libertà dell'essere umano, ma è il problema della libertà di Dio. Dio è libero di preorizzontare, è potente da farlo dall'eternità, quindi qualcosa che ha una ricaduta storica ma che non nasce come questione storica, alla sorte eterna dei suoi figli. In questo senso Zanchi mette decisamente l'articolo sulla predestinazione in quella parte che definiamo dottrina di Dio, Gotteslehre, e non invece sulla parte della salvezza. Dopodiché Vermigli è un po' l'architetto della predestinazione come questione doppia, diciamo come predestinazione alla condanna o come predestinazione alla salvezza, questo è il suo maestro Vermigli. Però Zanchi mantiene poi un'intuizione effettivamente felice nell'ambito del pensiero riformato classico sulla grazia, che è la dottrina cosiddetta della perseveranza dei credenti, che non va letto come la perseveranza dei credenti a restare fedeli alla loro fede, ma è la perseveranza di Dio stesso nei confronti dei credenti, che non li lascia cadere, non li lascia rinnegare dalla fede e quindi scadere dalla grazia, qualsiasi cosa accada. Questo ha sostanzialmente due esempi. Uno, diciamo, è il motto un po' banale che ne ha fatto il calvinismo americano, once saved, always saved, salvato una volta, salvato per sempre. È riduttivo, secondo me, perché non dimentichiamo che è un pensiero che nasce in un'Europa che mastica e masticherà sempre di più polvere da sparo, e quindi in situazioni di esuli a causa della religione, guerre di religione in Francia, sta per accadere qualcosa che va a saltare tutta l'Europa e accadrà con la guerra dei 30 anni, questo pensiero che Dio comunque non lascerà, non abbandonerà i credenti nelle mani nemiche, tanto che questi possano perdere la loro felicità eterna. Ecco, questo lo stesso sinodo di Dordrecht, dove appunto questa dottrina di Zanchi stravince alla fine, è definita solatium ineffabile nel quinto capitolo, o consolazione indicibile. Cioè pensare che la truppa spagnola, l'inquisizione spagnola, i frati, le mareggiate, perché siamo in Olanda, il Duca d'Alba, eccetera, eccetera, tutto questo mi metteranno a durissima prova, ma non potranno in qualche modo strapparmi quella destinazione eterna che Dio ha deciso prima ancora che cominciasse la storia, prima ancora della creazione, quindi in una dimensione assolutamente metastorica. Ecco, questo ha permesso in fondo alle chiese riformate europee, e questo è altro, diciamo un po' di aiuto da parte degli svedesi, in qualche modo di pareggiare in quell'orrenda operazione che fu la guerra dei 30 anni, che mise a rischio non solo l'esistenza delle chiese evangeliche, ma addirittura credo tutta la civiltà europea nella misura in cui vi partecipò. Non era scontato che ci esistessero delle chiese evangeliche dopo la fine della guerra dei 30 anni nel progetto di chi l'aveva scatenata. Ecco, quindi diciamo, se andiamo a vedere nel profondo l'esperienza di questo bergamasco, esule dalla propria patria per amore di Cristo, che finisce a Strasburgo, litiga ferocemente con i luterani, finisce a Chiavenna, litiga con la sua parrocchia e si fa licenziare addirittura con un imbroglio con il presidente del sinodo, corrotto dal concistoro di Chiavenna, che dice non lo vogliamo più, mandatecelo via. E sulla nota spese risulta il dono della bustarella, della tangente che la chiesa di Chiavenna passò al presidente del sinodo retico. Ecco, dopodiché un periodo indubbiamente felice tra Heidelberg e Neustadt. Heidelberg in quel momento è la Mecca dell'università riformata d'Europa. Ecco, in questa esistenza travagliatissima, la morte di una moglie che amava tantissimo, tanti, diciamo, traslochi peggio dei nostri, ecco, riesce a cogliere questo malessere dell'Europa del XVI secolo, che effettivamente per aggiustarsi dovrà spargere tantissimo sangue, si aggiusterà più o meno con la pace di Vestfalia. Per cui dal 1648 in poi, se nasci a Palermo hai ottime possibilità di essere cattolico, se nasci ad Amsterdam ottime di essere riformato, e a Stoccolma ottime di essere luterano. Ecco, questa geografia non è così tanto cambiata. E quindi ecco, una ricaduta comunque essenziale nella fede, nella vita, nella cultura dei riformati di quell'epoca, effettivamente la dobbiamo a questa così piccola gloria di Bergamo, che ha avuto un eco nell'Europa protestante, che in qualche misura dura ancora. Vorrei citare, ecco, su questo anche una raccoltina diciamo, di passi zanchiani che fece un buon ministro della Chiesa d'Inghilterra, Toplady, litigando con Wesley sulla questione della predestinazione. Per Wesley questa era una dottrina abominevole, che vedeva un Dio crudele, ecco, che non ci lasciava scampo. Così invece questo Toplady, che uno che riteneva che la Chiesa d'Inghilterra fondasse le sue radici nel calvinismo, polemizza con Wesley, il quale molte volte lo cita anche diciamo manipolando l'avversario, quindi non con troppo fair play anglosassone. Toplady ricorre a Zanchi, per cui stampa un librettino sulla dottrina della predestinazione provata e asserita. E questo ancora oggi, diciamo, questa miscellanea zanchiana continua a essere ristampato in lingua inglese, forse il libro sulla predestinazione nei secoli più letto e stampato in lingua inglese, ed è di un bergamasco, ecco, continuano, provate a metterlo su motore di ricerca in internet, ecco, continua l'edizione 2001-2003, Baker, Ehrmans, ecco, questi autori riformati degli Stati Uniti, ogni 2-3 anni lo ripubblicano, quindi evidentemente lì qualcuno lo legge. Ecco, per dire, ecco, di fronte a che personaggio ci troviamo, quindi più che una riesumazione, così è stato invece una resurrezione da un lete, da un dimenticatoio che durava da molti anni, ecco, con alcune eccezioni, uno un bergamasco Gallizioli che ne scrive una biografia, poi in italiano abbiamo anche una bella sezione biografica a cura di Orazio Bravi, su Archivio Storico Bergamasco. Così possiamo un po' comprendere, ecco, la sua importanza non solo per Bergamo e non solo, diciamo, per l'ecumene cristiana protestante, ma anche per il mondo religioso italiano, ecco, vedere un pochino che cosa ha da dirci fondamentalmente un aspetto di teologia comunque ordinata, razionalmente difendibile, in questo senso con del coraggio personale, anche se vogliamo una certa, questa è una caratteristica sia dell'uomo sia anche delle sue opere, una cocciutaggine estrema, ecco, non era una persona di carattere facile, ecco, molti suoi scritti mantengono anche una vis polemica abbastanza notevole. In fondo quel protestantesimo che dall'Italia è stato espulso, sono quelli che sono scappati, sono sopravvissuti, ecco, questa candeliera è rimasta accesa all'estero, con questa operazione uno del quadro torna molto modestamente a parlare con la parte d'Italia che ha voglia di leggerlo, ecco, e a dire che ovunque sia il candeliere acceso non ha nessuna voglia di essere spento o di scomparire.
Ci sono domande, qualche intervento, qualche... Io volevo fare una domanda.